Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal. Benvenuti all'undicesima puntata di Carogna Virus. Finalmente, dopo 11 puntate di trasmissione, abbiamo con noi, qui in regia, un vero dottore, con tanto di certificato, niente poco di meno, il dottor Frullone. Buonasera, dottore.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal e vi ringrazio per essere qui.
Ma noi ringraziamo lei per il disturbo. Di che cosa ci parla quest'oggi?
Allora, io volevo fare alcune riflessioni di natura epidemiologica rispetto a questa epidemia di Covid che c'è stata e che è stata, insomma, parecchio pompata mediaticamente, manco fosse stata la fine del mondo. E fondamentalmente quello che volevo dire è questo, cioè negli ultimi mesi, durante il lockdown in particolare, siamo stati sottoposti a un vero e proprio sovraccarico di informazioni relative a questo terribile virus. Ci sono stati sbandierati davanti agli occhi dati a destra e a manca, statistiche di infetti, guariti, indici di trasmissibilità, di mortalità e tanti altri dati ancora, talvolta discordanti, talvolta addirittura in contraddizione tra di loro. È stata, a mio parere, un'epidemia virtuale, vissuta nell'isteria collettiva ispirata dai media. Infatti, se si ripete una bugia 10, 100, 1000 volte, questa diventa una verità. Così diceva il ministro della propaganda nazista. E secondo me, fatto tesoro di questo insegnamento, le televisioni e i giornali hanno lanciato una vera e propria campagna terroristica volta a far apparire le cose molto peggiori di quanto non lo fossero in realtà. Il fine di questo circo mediatico è, in maniera sempre più evidente, quello di creare confusione e panico in un pubblico inerme e nella maggior parte dei casi non in grado di valutare i dati che vengono sciorinati. È ovvio, infatti, che se viene detto che il Covid ha ucciso 30.000 persone in Italia e centinaia di migliaia nel mondo, queste possano sembrare delle cifre apocalittiche, enormi. E infatti, senza un metro di paragone, è difficile comprendere e valutare specialmente i dati di mortalità e morbilità presentati con tanta solerzia dai media. Si diceva, ad esempio, che alcune decine di migliaia di morti sono stati attribuiti al Covid in Italia. La percezione è stata quella di un'ecatombe senza precedenti, di una pandemia capace di falciare intere popolazioni, di uccidere giovani ed anziani allo stesso modo. Va però detto, in questo senso, che secondo le statistiche Istat del 2018, che sono consultabili da tutti sul sito, ci sono in Italia 650.000 morti circa, considerate tutte le cause e le fasce di età, il che significa approssimativamente 54.000 al mese. Quindi, a differenza ad esempio della peste del 1300 che ha sterminato un terzo della popolazione europea o dell'epidemia di influenza spagnola che di morti ne ha fatti 50 milioni, Questa recente pandemia si presenta con numeri palesemente più modesti. Numeri che sono sicuramente più modesti di quelli di altre patologie, di cui però si parla meno, insomma. Per essere chiari a questo riguardo, è noto che le cause prevalenti di mortalità in Europa ed in generale nei paesi industrializzati sono le malattie cardiovascolari, le malattie oncologiche ed infine i traumi. Insomma, le malattie infettive non entrano neanche tra i primi tre. Le polmoniti in particolare, non quelle virali, ma tutte le polmoniti sono al quarto posto per prevalenza. A questo riguardo poi volevo fare un'altra considerazione. Chiaro che ad esempio le malattie oncologiche e quelle cardiovascolari sono legate all'aumento della vita media, ma esistono anche numerosi altri fattori, cosiddetti modificabili, che influiscono su queste malattie e di cui si parla veramente poco. Ad esempio, nel caso delle malattie oncologiche, che sono notoriamente legate a fattori inquinanti ambientali, questo però non ferma i governi e le industrie che inquinano in ogni modo immaginabile al solo fine di accumulare potere e denaro. Ne sappiamo qualcosa per noi in Campania, essendo stati lo sversatoio dei rifiuti tossici industriali di mezza Italia. Tuttavia, in questo caso, nonostante i morti continuano ad esserci, le istituzioni non hanno lanciato una radicale trasformazione della società, così come invece sta avvenendo per la recente epidemia. Forse i morti di tumore non sono così funzionali agli intenti del potere come lo è invece l'emergenza sanitaria in atto. Un discorso simile penso si possa fare anche per quanto riguarda le morti legate agli incidenti stradali. La necessità di trasporti rapidi e quotidiani, che scandisce la nostra frettolosa esistenza, causa ogni anno alcune migliaia di morti e, nel 2018, oltre 240.000 feriti. Per quanto si parli dei morti della strada, non sono state emanate leggi speciali al riguardo, né tantomeno chiuse le strade. Oppure si può pensare ai numerosi morti sul lavoro che ogni anno insanguinano la penisola, mentre i cantieri destinati a costruire per lo più scempi ed inutili mostruosità continuano ad essere aperti. La mia impressione è che si voglia sfruttare questo nuovo virus e la malattia che esso porta per instaurare uno stato di costante emergenza sanitaria, sulla base del quale poi approvare leggi liberticide ed azioni repressive, creando in questo modo un nuovo paradigma securitario che permetta di rinforzare il controllo a tutti i livelli sulla popolazione e che trovi la sua giustificazione e consenso soprattutto in quanto fondato sulla lotta al Covid. Questo fantomatico nemico, il Covid, ha da tempo spiazzato l'ISIS e Al-Qaeda quale spauracchio per le masse. Da troppo tempo, infatti, lo spettro del terrorismo islamico stava perdendo mordente sulle coscienze delle persone. Occorreva qualcosa di nuovo, che parlasse agli istinti basilari della gente, qualcosa che si insinuasse prepotente nella parte rettiliana del nostro cervello, instillando un indefinito ed indefinibile senso di paura, che impedisca a chiunque di alzare lo sguardo per accorgersi che non è arrivata la fine del mondo, ma che stanno solo tentando di manipolarci.
E come ha parlato bello il nostro dottore? Partiamo adesso con piccole domande di approfondimento. Prego.
Allora, attualmente il Covid non è scomparso, si continua a parlare di centinaia di positivi, si continua a parlare di focolai, però nello stesso momento ci dicono che le terapie intensive sono vuote, che i reparti Covid sono stati chiusi, quindi c'è la percezione che ciò che era reale prima, cioè la gravità del virus, adesso non è più così. Che cosa è cambiato? È il virus che si è modificato, che ha perso virulenza, oppure la percezione che ci viene indotta dal potere a farci cambiare, diciamo, idea rispetto a questa cosa, perché adesso l'economia deve partire, insomma...
Ti ringrazio per la domanda, perché innanzitutto volevo parlare di questa cosa dei posti delle rianimazioni, perché si è detto poco nel periodo recente che dopo 20 anni di tagli alla sanità comunque può capitare che gli ospedali siano sovraccaricati quando c'è un nuovo patogeno che entra in gioco. Insomma, è una conseguenza della depauperazione del sistema sanitario che c'è stata negli ultimi 20 anni, perché come dicevo prima, appunto, le cifre non sono queste cifre da capogiro, da fine del mondo. Per quanto riguarda invece queste statistiche che continuano a propinarci di infetti eccetera, la riflessione è una: secondo me le fasce di popolazione, questo ormai è un fatto riconosciuto anche a livello scientifico internazionale, le fasce di popolazione che vengono colpite da questo virus, ma come anche dalle altre patologie virali come le influenze normali o le polmoniti, sono soprattutto quelle delle persone anziane. Quindi nel momento in cui l'ondata invernale, che avviene sempre anche per le altre patologie quali riacutizzazioni di BPCO, polmoniti eccetera, una volta passata quest'ondata, chiaramente il numero di infetti e di morti tende a scemare, perché chi era già a rischio, chi già era in una situazione precaria, con quest'ultima bottarella del Covid muore, e chiaramente non è che può rientrare un'altra volta nella statistica. Quindi fondamentalmente sì, ci sono state molte morti per questa patologia, però erano persone che, se non fosse stato quello, forse sarebbe stata un'altra cosa. Per quanto riguarda invece il numero di positivi che ci continuano anche questo a propinare, bisogna dire che fondamentalmente il tampone in Italia non è stato fatto a tutta la popolazione, sono state fatte delle stime dell'entità degli infetti, ma fondamentalmente si parla di cifre di milioni di persone che pare siano state infettate da questo virus, di cui solo una minima percentuale è stata screenata col tampone, di cui una minima percentuale a sua volta è poi morta o ha sviluppato una patologia. Quindi fondamentalmente Innanzitutto occorrerebbe capire qual è l'effettiva estensione dell'infezione virale e poi si può determinare effettivamente la gravità della malattia, che comunque non giustifica il tipo di trasformazione a cui stiamo andando incontro e che, a mio parere, come dicevo prima, è legata all'instaurazione di politiche securitarie e basta.
Grazie, per questa risposta. Io volevo farle una domanda. Spesso nel nostro programma abbiamo detto che la paura ha giocato un ruolo fondamentale in tutta questa situazione di controllo e di chiusura rispetto appunto, alla situazione. Lei parla di parte rettiliana del nostro cervello. Ci vuole spiegare meglio di che cosa si tratta?
Allora, nel corso dell'evoluzione del sistema nervoso centrale ci sono state varie fasi, chiaramente. Una delle parti che si è evoluta per prima è quella del il cosiddetto cervello rettiliano, che è la sede delle emozioni, delle sensazioni più basilari e che non risponde alla ragione. Non è qualcosa che si può controllare. Una cosa ci piace o non ci piace, ci fa paura o non ci fa paura. Sono appunto delle cose che sfuggono al controllo razionale della neocorteccia e che sono degli istinti primordiali che in un ambito, in una situazione naturale, servono alla sopravvivenza dell'individuo, sia esso umano o di un'altra specie. Il meccanismo che io credo sia alla base di questa propaganda è proprio quello di instillare in questa parte del cervello, attraverso il continuo bombardamento mediatico di informazioni relative, ad esempio, a persone giovanissime che muoiono del virus, oppure pompando delle cifre, presentando delle cifre spropositate a persone che non sono in grado di elaborarle, si va ad agire su questa parte, la parte irrazionale del nostro cervello, creando una sensazione di insicurezza generalizzata e questa sensazione di insicurezza generalizzata poi è quella che determina l'accettazione di tutte queste regole assurde che ci troviamo a vivere, come ad esempio questa cosa della mascherina che non ha alcun maledettissimo senso, perché anche sulla mascherina più stupida del mondo c'è scritto che ha una durata di 4 ore. Ora, quindi vuol dire che noi dovremmo cambiare una mascherina ogni 4 ore, sono 6 mascherine al giorno, qualcosa del genere, e poi sono tutte cose non validate scientificamente. Cioè, noi stiamo parlando di cose che a livello scientifico non hanno nessuna giustificazione, non esistono studi scientifici, non ce n'è stato proprio il tempo di farli, relativi all'utilizzo di questa mascherina in maniera così massiccia come è stato fatto.
Yes, Dr. Green Thumb's got it all. I guarantee it. Try my book and you'll have the chronic in no time. Dial 1-800-713-GROW. That's 1-800-713-GROW.
Hello, Dr. Green Thumb. Paging Dr. Green Thumb. Green Thumb.
Hello.
I'd like to tell you just where I'm from. In the hills where the trees grow wild with weed fields. The fucking pigs with shields holding the blue steel. Greenhouse effect with the weed connect. DEA can't keep the Green Thumb in check. HPS, God bless the whole crop. Please God don't let me see no cop. Truck load ready to hit the highway. Don't let the eye in the sky fly my way. Or we gonna have big trouble, that's no shit. Can't be growing without no permit. But fuck that, I study the 215 script. That way when they come they can suck my dick. We can't grow without attention. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Smoke screen, cycles of weed are constantly grown. Somebody give me the razor to cut drones. I'd like to stop, but it feels so good. 20 plants sticking up my whole neighborhood.
home. What that funny sound knocking at the door? Sorry, Green Thumb can't talk no more. Please don't follow me into the sun. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is
La domanda che volevo farla io è proprio questa, cioè nel senso che logica vuole che se la mascherina è utile, allora non c'è bisogno né di distanziamento sociale né di chiusure, perché quello sarebbe un presidio
che dovrebbe blocca, prevenire chiaramente.
Ma se non serve, l'unico motivo per cui che riesco a immaginare la diffusione massiva nella società è prettamente economico, nel senso diamo da mangiare ai produttori delle mascherine. Però lei ha già risposto a questa domanda dicendo infatti che non, cioè, scientificamente non c'è nessun,
non esistono evidenze scientifiche per il semplice fatto che non c'è stato il tempo di fare gli studi. Quando gli studi verranno fatti potranno uscire in un senso, potranno uscire in un altro senso, io questo non lo so, non lo posso dire. Dal punto di vista economico sicuramente qualcuno ci sta mangiando su questa cosa. Io però ho l'impressione che questa mascherina, rispetto al discorso della paura di prima, abbia un significato fortemente simbolico. Si vuole far vedere che c'è qualcosa di diverso e si vede attraverso questa nuova stigmata sociale, questa cosa che è diventata, che è entrata prepotentemente nel nostro quotidiano e che ad ogni occhiata ci ricorda che c'è qualcosa che non va, che c'è qualche rischio.
Sì, è proprio una nuova estetica, per così dire. Ma invece, dottore, rispetto a una curiosità più personale, per così dire, rispetto alla situazione che ti sei vissuto negli ospedali, sia riguardo alla questione della paura, e sia se hai potuto vedere con i tuoi occhi il fatto che comunque ci sono state dinamiche come finanziamenti rispetto ad ogni morto per coronavirus.
Allora, per quanto riguarda la situazione negli ospedali, io ho un'esperienza limitata rispetto all'emergenza perché non sono stato in pronto soccorso nei reparti specifici per questo tipo di infezioni. Sicuramente il controllo è aumentato molto e tutti i pazienti che vanno in ospedale vengono screenati. So che sono stati anche dati numerosi fondi agli ospedali per l'emergenza, per aprire ad esempio camere di isolamento e cose del genere. In realtà le trasformazioni che ho visto io sono quasi inesistenti. Sono stati messi in atto dei progetti, delle misure, ma nulla di straordinario, insomma. Si è soltanto impedito ai parenti di vedere i loro cari negli ospedali, si è voluto implementare l'uso di questa mascherina. Ma in ospedale fondamentalmente le misure di contenimento per le patologie infettive esistevano già prima e per quanto venissero utilizzate poco e male non sono nulla di nuovo nella medicina. Esistono numerosi germi che causano infezioni cosiddette nosocomiali, ovvero relative agli ospedali, che avvengono solo in ospedale, e era già codificato, sono codificate da lungo tempo delle linee guida per gestire questo tipo di infezioni trasmissibili, che però appunto in Italia, come in altri paesi, vengono sempre poco seguite. Non so se ti ho risposto proprio sulla questione dei fondi, dato che secondo me è importante che dopo 20 anni di tagli alla sanità, le strutture del sistema sanitario non avevano sicuramente i mezzi né gli uomini per affrontare una cosa del genere.
Sì, quello che intendevo è che a un certo punto sono uscite informazioni e notizie rispetto al fatto che in caso di morte, nel momento in cui veniva scritto che era per coronavirus piuttosto che per una qualsiasi altra ragione possibile, c'era un ritorno economico per l'ospedale.
Questo sicuramente ha aumentato il numero di morti per coronavirus, insomma non è una novità che le diagnosi vengano fatte anche in base a quelli che vengono definiti DRG, ovvero il tipo di diagnosi che tu devi porre quando il paziente viene dimesso oppure muore, e in base a quello ti viene dato un finanziamento. Sicuramente in questa situazione di emergenza, se un ospedale sa che ottiene dei fondi con dichiarando dei decessi per coronavirus, tenderà a dichiararne qualcuno in più.
Ed è questo il motivo per cui non sono state fatte molte autopsie dei morti?
Penso proprio di sì, e soprattutto si è voluto, diciamo, glissare sulle comorbidità, sulle patologie accessorie di queste persone. Come si diceva prima, se non fosse stato il Covid avrebbe potuto essere un'altra malattia infettiva, una polmonite o altro, a causarne il decesso, però chiaramente era più comodo in questo momento dichiarare un decesso per coronavirus.
Dottore, buonasera, volevo farle una domanda anch'io, se posso. Allora, si è parlato del fatto che lo stato emergenziale a fine terminerà nel momento in cui si sarà trovato un vaccino, ma il virus tendenzialmente si modifica, per cui non avrebbe più senso parlare di una cura piuttosto che di un vaccino.
Allora, ti ringrazio per la domanda perché mi dà l'opportunità di portare avanti una riflessione che però non era contenuta nel mio intervento di prima. Per quanto riguarda il discorso del vaccino, sicuramente, come nel caso dell'influenza normale, è un modo per evitare che le persone vengano colpite, che sviluppino la patologia e che quindi muoiano. Però è anche un modo per creare una dipendenza, la dipendenza dal sistema tecno-industriale, che poi è fondamentalmente l'appendice del capitalismo. Questo tipo di dipendenza è lo stesso che viviamo, ad esempio, nel caso delle influenze normali, no? Non esiste un vaccino specifico per l'influenza. Ogni anno viene analizzato il nuovo ceppo influenzale e viene sviluppato un vaccino di conseguenza. Chiaramente, se non si fa il vaccino, il rischio di contrarre la malattia, specialmente nelle persone a rischio, è aumentato, e anche il rischio di morire, quindi. Però, d'altro canto, questo genera una dipendenza assoluta dalla medicina e dalla tecnologia che c'è alla sua base, togliendo appunto agli esseri umani un'ulteriore libertà, come ad esempio può essere la dipendenza per l'approvvigionamento idrico, la dipendenza per i beni di prima necessità. Anche questa, la nostra salute, viene delegata a un sistema che fondamentalmente non ha interesse nel fatto che le persone stiano bene, ma ha interesse nel profitto. La salute e la sanità vengono comunque vissute in funzione monetaria. Per quanto riguarda invece la cura, quello che ti posso dire è che, come dicevo prima, il sistema tecno-industriale, il sistema farmaceutico è volto soprattutto al profitto, quindi non hanno tanto interesse al fatto che tu non sviluppi più la malattia, hanno interesse che tu sviluppi la malattia e che abbia bisogno della loro assistenza, dei loro farmaci ogni volta che questo accade, come ad esempio nel caso delle malattie oncologiche. Fondamentalmente non si ricerca una cura vera e propria, qualcosa che guarisca completamente o che prevenisca addirittura il cancro, ma qualcosa che ti tenga in una situazione di quasi vita, quasi morte, come la chemioterapia, per tanto tempo, utilizzando farmaci ogni volta più costosi, ogni volta con cicli più lunghi, ogni volta con effetti collaterali più devastanti, ma che fondamentalmente tu puoi fare per anni e anni, aumentando i loro profitti. ho l'impressione che anche per questa nuova malattia si stiano muovendo in questo senso, cioè utilizzare questa malattia per fare profitto. In questo caso io più che sulla cura penso che il profitto verrà dal vaccino, come nel caso dell'influenza normale.
Ho detto, ma invece rispetto alla questione della continuità con le malattie che ci sono state negli ultimi anni, la mucca pazza, la SARS, eccetera, le differenze più o meno le abbiamo toccate con mano.
Guarda, io penso che sia anche connaturato al mondo in cui ci troviamo a vivere, un mondo in cui il trasporto di merci e persone deve essere rapidissimo, in cui il mondo diventa ogni giorno più piccolo, quindi è normale che se si sviluppa una nuova malattia in un angolo sperduto della Cina, questa venga diffusa a livello globale in tempi brevissimi. Appunto, questo qui però non è che porta un blocco delle esportazioni, della produzione, eccetera, ma semplicemente a una sua riorganizzazione, facendo poi ricadere la colpa dell'infezione sulle persone, quando in realtà è il sistema in cui ci troviamo a vivere che causa queste epidemie, queste pandemie mondiali in tempi così rapidi. Per quanto riguarda la mucca pazza, è assolutamente, senza alcun dubbio, una patologia che si è sviluppata per via del modo in cui vengono allevati gli animali. Tu fai mangiare le farine di altri animali, di ossa di altri animali alle mucche, queste farine contengono questi prioni e quindi si sviluppa la mucca pazza. Allo stesso modo l'allevamento intensivo dei maiali ha fatto sviluppare la SARS. Se non ci fossero state queste cose alla base, forse non si sarebbero sviluppate questa malattia. Quindi questo è un discorso interessante da approfondire. Le cause di malattie così virulente sicuramente anche dovuto al sistema di produzione in cui viviamo, al mondo in cui viviamo, che comunque ci espone a tutta una serie di inquinanti ambientali che riducono le difese immunitarie. Abbiamo il piombo nell'aria, abbiamo insomma tutta una serie di cose che non influiscono positivamente sul nostro sistema immunitario.
Mi sembra quindi di capire che la sua è una critica soprattutto al mondo, al modo in cui viviamo.
Sì, assolutamente. Io penso che la medicina che esiste oggi in particolare è assolutamente indifferente alle cause delle malattie quanto volta a fare profitto dalla malattia. Quello che interessa oggi è come sfruttare l'ammalato per accumulare denaro, non prevenire la malattia o far sì che essa sia meno terribile.
Ringraziamo il nostro medico, nostro dottore Frullone. Ringraziamo, ha qualcosa
grazie
da aggiungere pure?
Sì, volevo dire che all'inizio, quando mi sono presentato, ho erroneamente salutato solo gli ascoltatori del programma. Faccio un mea culpa. Saluto innanzitutto le ascoltatrici e poi gli ascoltatori. E perdonatemi per il mio lapsus.
Un saluto e speriamo di risentirla presto.
Ciao dottore.
Alla voi.
Ciao dottore.
Ciao dottore.
Siete ora collegati con la segreteria telefonica di Radio Neanderthal. Al momento siamo impegnati in altra conversazione. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico.
Pronto Radio Neanderthal? Siamo l'Alvise e la Elena con il consueto messaggio per il De Luca.
De Lu, prima di tutto scusa se ci siamo dati di nebbia noi, ma come si dice dalle tue parti? Vedi Fortaleza e poi muori.
Dovesse ricapitare, la prossima detenzione facciamo riaprire l'isola di Santo Stefano almeno.
Tac!
Siamo sull'isola di Ventotene, d'estate.
Vamos alla playa.
Ascolta De Lu, devi chiamare Mr. Benetton, che abbiamo un affarino tra le mani per avvivare il mercato.
Abbiamo pensato a lui che costa affaccendare le autostrade e naviga finanziariamente in cattive acque che nemmeno la Costa Concordia.
Delu, la situazione è critica. Ci siamo accorti che ci sta sfuggendo un target importante tra chi fa acquisti.
Ci serviva l'idea che mi acchiappa a tutti i delusi di sinistra che hanno bisogno di una causa in cui credere e nello stesso tempo stare sul pezzo.
Oh scusa, ma in questo caso mi acchiappa ci sta più dentro di un ospite del 41 bis.
Come fare? O come prima cosa abbiamo pensato? Ci vuole un altro Carlo Giuliani.
Un Carlo Giuliani 2.0.
Ma ci sono scattati due problemi. Da un lato la violenza di piazza non si porta più, ora le manifestazioni si fanno coi decreti alla mano.
Mi hanno sostituito il San Pietrino col DPCM, quindi problema uno, dove lo trovi un bersaglio disposto a lanciare anche solo una bottiglia di plastica?
Mentre nella squadra avversaria, bene, abbiamo quanti ne vuoi, non è quello il problema.
Capirai, no. C'è la fila.
Il fatto è che sono così tanti che poi mi litigano.
E non alziamo l'attenzione.
No, e quindi abbiamo pensato.
Prendiamocela con Israele. Che basta solo nominarla che tac, vedono tutti ancora più rosso sti qua.
E qua mi entra in gioco il Benetton. Tu gli dici, ascolta, bene, per riabilitarti agli occhi della storia, tu mi restituisci al popolo Mapuche almeno 28 teste, visto che si sta portando sta cosa della restituzione che fa tanto Francia. Facciamo una bella paratina, ci mettiamo due tringhiosti questi a 10 euro per uno che piangono,
tac,
il gioco è fatto.
In cambio ci metti una bella firmetta sotto una linea di perizoma in pelo di yak che con uno solo, tac, mi hai fatto uno stock.
Una bella scrittina, United Colors, che come si dice?
Scriptamanent. E qua l'ideona che accontenta il dissidente. Lo facciamo così piccolo che lo chiamiamo perizoma modello striscia di Gaza.
Per essere fashion e politicamente in action.
Tanto, Israele non ce la perdiamo, anzi, di buon grado sono i maggiori azionisti di questa fantastica idea. Stanno ancora ridendo.
L'arabo mi figlia che è una bellezza, non mi va mai in deficit,
tac.
È un business a lunga conservazione.
E non fa niente che l'estate sta finendo e il caldo se ne va. Quello è un conflitto eterno.
Hai paura che finirà?
Ma va!
كانوا تشوفوا حالي يبعدوا أسرالي وحالي هيك يا جيت نحيدوا من بالي يومي امتي زاد هبالي وعلي بيا ويلا راح اللي نبغيه واشنو يبقى ليا واللي حب نوصيه ما يأمن الدنيا ولا اللي قلت حبيبي عمره ما ينساني وما ينساني ما ينساني ودار فيا اكثر من اللي دارو فيا عدياني امي حياني امي حياني غزلي غزلي جمله معادي حكلي وخلاني مجنون راس الطاني ويا حالي يا حالي شكون اللي حاس بحالي غير وما يخلالي وجيبوا لي غزالي وغزالي ها وغزالي ها وغزالي ها وغزالي ها
حياني امي حياني kam qina më ndok lezami Halavi U lezami djedok lezani Halavi U haram qina më ndok lezani Halavi U lezami djedok lezani U në ligun të habibi Umru me inseni U me inseni Aga inseni Më dërfi e këtër me lider U fi e adjeni U më i hajeni
Ascoltiamo ora il contributo di un compagno dalla Palestina che ci parlerà della situazione nei campi profughi in questi ultimi mesi e degli strumenti di controllo e di repressione messi in atto dallo Stato di Israele. Buon ascolto.
Ciao a tutti e tutte. Allora, come ultimi mesi qui in Palestina, gli ultimi mesi, diciamo gli ultimi 4-5 mesi, sta in Palestina in difficoltà perché tutti i giorni c'è arresto. E quello normale per noi come palestinesi che siamo sotto un'occupazione da 72 anni. Sta peggio dal marzo, quanti trovati in Palestina che c'è il virus di corona. E come un'occupazione occupato diciamo 85% della Palestina e che usano tutte le parti qui in Palestina e non può muovere e anche con il coronavirus cominciati all'inizio non restano nessuno, siamo contenti, hanno detto meno male che c'è coronavirus a fermare questa occupazione di non arrestare nessuno. Dopo marzo è cominciato loro a entrare e arrestare da tutte le parti, soprattutto gli studenti delle università Ramallah, Jenin, Hebron, Bethlehem e gli studenti delle fronte popolari. Ha arrestato un sacco di studenti e anche ha arrestato un sacco di compagni delle fronte popolari e anche diciamo compagni o fratelli o di Hamas con l'aiuto delle autorità palestinesi. E colpa anche delle autorità palestinesi, perché l'autorità palestinese ha aiutato, sempre dice noi aiutiamo gli israeliani per nessuno e resiste contro Israele perché vogliamo la pace, che loro non ha pensato che la pace non torna senza la forza. Gli ultimi, come detto prima, gli ultimi mesi stanno occupando ogni giorno dopo l'altro più terra e più case di tutte le parti della Palestina, dal nord al sud, e che anche ammazzano le gente senza motivo, li ammazzano, poi lanciano vicino al corpo e un coltello, dicono. E lui è venuto di ammazzare qualcuno israeliano, per quello ha ammazzato i soldati. È stato difficile durante anche il coronavirus e aiutare la gente non è che è facile, soprattutto a noi qui a Betlemme, che è cominciato il virus di corona il primo di marzo e fino adesso. Diciamo la differenza tra qui in Palestina e voi in Italia o in Europa, che siamo da 70 anni sotto occupazione, che siamo abituati delle emergenze, abituati come organizzare e muovere e aiutare e che ha bisogno. Per riguardo di tutto quello, noi subito organizzato i gruppi e cominciato a aiutare ogni casa dopo l'altro, anche che se siamo sotto occupazioni, che non è facile portare le roba. È stato, diciamo, benissimo aiutare tutte le gente, come anche io uno, è stato del gruppo delle emergenze qui che gira per aiutare le gente. Ti dico la verità, non è facile, è molto pesante, e bisogna di stare sempre quasi sveglio 24 ore a pensare del virus e anche a pensare dell'altro virus. Due virus, il virus della malattia di coronavirus e un virus della malattia dell'occupazione, perché noi siamo vivi dentro un campo profughi da 70 anni e sempre noi pensiamo come rimaniamo svegli, aiutare le gente e che bisogno, e anche che se siamo dentro un campo e anche sotto il controllo dell'occupazione. Noi è riuscito alla fine di aiutare tutto e stare a fianco di tutte le famiglie che stanno al campo come gruppo di giovani al campo proprio di Aida. E questo per Aida. Per il resto, tutto il resto che è stato durante, diciamo, Aida, durante il virus di corona, dal marzo fino adesso, è stato un po' di arresto di giovani e ragazzini meno di 18 anni e con la lotta dei giovani dentro il campo continuano con la pietra, non c'è altro da fare, è solo la pietra che sta con i ragazzi e rispondono ai soldati che sono entrati nel campo. Per le guardie del primo di luglio, noi come palestinesi viviamo dentro i campi profughi, la vediamo sempre la vita difficile ogni giorno, perché al campo, chi non sa, al campo profughi di Aida, proprio attaccato al muro, se tu svegli alla mattina la vedi il muro davanti al tuo occhio. E va a dormire e dormire davanti a te c'è il muro dell'apartheid. Per quello è stato per noi parole del primo di luglio di occupano più di terra e tutto. Perché? Perché sappiamo bene che quello è un gioco, è tra la autorità palestinese e il governo israeliano e con gli americani, con l'aiuto di un po' di paese arabo che stanno d'accordo di fare la pace con Israele. Per quello le genti di campi profughi nessuno ha pensato di fare una manifestazione, perché non è che non vogliamo lottare contro, perché noi sappiamo bene che tutte le terre che loro detto vogliono occuparla ormai sotto controllo israeliano da prima, solo vogliono dire che a quelle noi l'ha preso. Lo so che è difficile spiegare o difficile capire di gente, perché da quanto è occupato Israele e Palestina è stato tutti Palestina sotto controllo di loro, anche dove siamo adesso noi nel campo profughi di Aida, che diano parte dell'autorità palestinese, ma la verità siamo sotto controllo israeliano come tutte altre città, altri villaggi, altri paesi qui. Per quello nessuno ha pensato di fare manifestazioni, perché la gente qui è incazzata con l'autorità, perché l'autorità è stato sempre dire noi non li facciamo nessuna cosa in Israele, basta, non arrestiamo nessuno che lotta contro Israele, e poi il giorno dopo arrestano compagni che vogliono lottare contro Israele, capito? Per quello quanti loro è dato li facciamo il primo di luglio, facciamo le manifestazioni, tutte le gente è dato al governo, all'autorità palestinesi e a Abu Mazen e tutti. Chi vuoi fare la manifestazione di voi, manda i suoi figli. Noi poveri siamo stanchi di sempre stare dietro a voi. È quello che è stato in Palestina a luglio, che nessuno è uscito a fare manifestazioni perché si sono incazzati tutti dall'autorità palestinese. Non è solo il gruppo, diciamo, come Fronte Popolare o come Hamas o come altri, anche tanti dei fratelli incazzati con l'autorità palestinese, dice basta, adesso è il momento di stare tutti insieme, lavorare tutti insieme contro questa occupazione, contro questa occupazione per finire l'occupazione, perché Palestina 27 km e noi vogliamo tornare del 27 km, non vogliamo tornare per 10 o per 5 km, no, vogliamo tutti la Palestina. Dal nord fino al sud, tutti la Palestina. Quello che c'è adesso in Palestina, nessuno credo e fidare dall'autorità e nessuno sta pensando di andare con l'autorità nelle manifestazioni o qua o di là, perché adesso è l'autorità anche USA e il suo soldati, il suo poliziotti e quanti fanno la manifestazione, le fanno uscire nelle manifestazioni con la forza davanti la camera per farla vedere che c'è gente e esce contro e poi quanti parla si vede che loro della polizia è solo messo il vestito normale e uscito davanti alla camera per farlo vedere che stanno facendo la manifestazione contro Israele, e che c'è un sacco di ragazzi giovani anche lavorano tantissimi contro l'occupazione e anche nello stesso momento loro paura del resto dell'autorità palestinese, della polizia palestinese, che vuol dire che siamo noi adesso sotto due occupazioni, e un'occupazione israeliana e un'occupazione della polizia e della mafia dell'autorità palestinese. Da noi c'è controllo di telecamera che c'è da tutte le parti, quasi c'è la telecamera degli israeliani e controllo di internet, diciamo come Facebook. Io sono stato per due giorni e non posso scrivere nessuna cosa perché è scritto una cosa di un compagno delle Fronte Popolari, loro l'ha bloccato il mio Facebook per due giorni e non posso scrivere nessuna cosa. C'è, come si chiama, il ladro, l'aereo che gira nell'aria e fare video e telecamera, si filmare tutto. E poi c'è l'elicopter e silenzio, questi tu non senti nulla. Solo lei gira e fa i video e poi non so come si chiama in italiano, come un animale piccolo, così acquista una telecamera, se le fanno girare, e questa anche può entrare dentro la casa a filmare dentro la casa che tu non sapeva, cerca di un buco piccolo e entra di qui, di questo buco e fare filmare dentro le case. Si vogliono, diciamo, arrestare secondo loro uno molto pericoloso e vogliono arrestarlo, le usano queste roba, la mosca con la telecamera, le fanno proprio la mosca. Tu pensava che è la mosca, che è una telecamera, vedi come piccola, ma con una telecamera le fanno entrare e filmare. E poi qui a Aida, come a Aida, è stato loro nelle entrate, nel muro delle case, e loro li messano le telecamere entrate loro nelle notti dentro il campo, fatti scontri, tutti gli altri gruppi li messano le telecamere, nessuno sa Capito? Che c'è la telecamera come il muro, proprio tu non c'è il cambio, le fanno uguali come il muro, dentro il muro, lo stesso colore del muro e poi se ne vanno e queste telecamere le filmare, le fanno le cose così. E poi il cellulare tantissimo, controllano tantissimo.
Can't afford the luxury of turning our heads. Everybody, get it, get it, get it. Adjust a $1,000 smile and be
uccide più del coronavirus.
Sta spaccia mica l'andrare.
Uccide più del coronavirus.
Il lavoro stagionale, gli esami online.
Uccide più del coronavirus.
I peli dei gatti.
Uccide più del coronavirus.
Il sudore, il pudore.
Uccide più del coronavirus.
La canica.
Uccide più del coronavirus.
Bill Gates.
Uccide più del coronavirus.
Frau Brugger.
Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati. Alcuni dati potrebbero essere stati alterati.
Ed anche stasera siamo arrivati alla fine dell'undicesima puntata. Salutiamo tutti i carognari e le carognare virus. E arrivederci alla prossima puntata. Ciao!
Ciao 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 ciao!